Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Sapete come è avvenuta la cosa della Russia? Anche su questo vi prego però il massimo riservo. Lo mettete? Qualcuno che non tiene il massimo riservo non è il caso. La cosa è andata così. Cioè è stato 2014,
non è il caso.
2014, a Minsk, si firma un accordo tra l'Ucraina e le due neocostituite repubbliche del Donbass per un accordo di pace senza che nessuno attaccasse l'altro. L'Ucraina butta al diavolo questo trattato un anno dopo e comincia ad attaccare le frontiere delle due repubbliche. Le due repubbliche subiscono vittime dai militari che arrivano. E si dice 5, 6, 7 mila morti.
Ora, è molto raro che segua un argomento per due puntate, ma oggi non soltanto l'appendice della puntata che abbiamo fatto ieri, in cui abbiamo un po' scherzato, riso, abbiamo svelato le parole chiave dei messaggi che secondo la versione berlusconiana gli sono stati estirpati, rubati, che secondo la mia convinzione in realtà fanno parte di comunicati segreti e pizzini che vengono mandati in una situazione politica molto difficile. Abbiamo scherzato sul Lambrusco, perché il Lambrusco, perché la vodka, i numeri, via dicendo, ma c'è poco da scherzare, perché poi gradualmente, vedete, è uscita un'altra intercettazione o dichiarazione occulta, chiamiamola come vogliamo, sempre alla press, in cui Berlusconi, parlando con i suoi in una pausa, tutti ridono, battono le mani, sono contenti, fa una sua lezioncina su come è avvenuto il conflitto in Ucraina, il conflitto, l'invasione dell'Ucraina. E la sua versione è più putiniana di Putin stesso, avete sentito solo l'inizio, ma è talmente stranota che è inutile che ve la racconti. Praticamente dice, sai, poverine, queste regioni tartassate dall'Ucraina hanno chiesto Putin, per favore vienci ad aiutare, anzi Vladimir vienci ad aiutare. Lui, siccome è un uomo di pace, ha mandato sì un po' di truppe, vanno a starci una settimana per destituire il governo a Kiev, come se fosse una cosa normale, metterci delle brave persone di buon senso e poi sarebbero tornati in Russia. Ma mannaggia al diavolo, questi hanno messo a fare la resistenza, e quindi siccome fanno resistenza sarà una guerra che non finirà mai più. E non vi dico cosa penso di Zelensky, uno può pensare quello che vuole naturalmente, ma non certo quando fa parte di una coalizione di governo, quando presenta un candidato ministro degli esteri, e soprattutto in un momento così delicato, così fragile. Ieri tutti i telegiornali non hanno parlato d'altro dell'intercettazione, poi Berlusconi è intervenuto in diretta durante una maratona mentana a dire sempre le stesse cose, no, ma sono frasi estrapolate fuori dal contesto, ma mi sembrava una lezione che parte e finisce in maniera molto compiuta e circolare. E naturalmente di tutte le persone lì qualcuno, almeno secondo la versione, è stato infedele, l'ha passata all'agenzia. Mi sembra strano che questi passaggi all'agenzia avvengano con questa gradualità di intensità di uscita, come se fossero tante mine anti-uomo che esplodono lungo un percorso. E diciamo, questa esplosa in un momento proprio non esattamente adatto e giusto, in un momento in cui nel teatro del conflitto in Ucraina rischia di allargarsi e rischia anche di peggiorare. Quindi oggi volevo in qualche maniera mettere in contrapposizione queste due realtà. Una situazione interna difficile, imprevedibile, singolare. L'abbiamo già detto, si diceva gli italiani hanno votato finalmente qualcuno che li rappresenti, sembrava tutto facile, tutto liscio come l'olio, ma in realtà si è creato qualcosa di estremamente imbarazzante proprio all'interno della maggioranza di governo, e anche difficilmente occultabile, perché siamo sotto gli occhi di tutti per questa situazione. E allo stesso tempo si sta inasprendo, sta peggiorando la situazione sia interna alla Russia, sia interna alle cosiddette repubbliche annesse, e sia in generale tutto il conflitto rischia di allargarsi. In questo momento cosa facciamo? Dove andiamo a finire? Allora, ho due ospiti questa mattina, ve li presento entrambi. Uno è Luigi Di Gregorio, che già lo conoscete, docente di comunicazione pubblica e politica e sfera digitale presso l'Università degli Studi Tuscia Brescia di Viterbo. Luigi, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E l'altra pure è una collega che molte volte ci ha dato dei lumi interessanti sulla situazione in Ucraina, che è Anna Zafesova, giornalista che scrive soprattutto per La Stampa. Anna, intanto buongiorno.
Buongiorno.
Comincio con te subito, Anna, che hai l'occhio, diciamo, dove normalmente non arrivano i nostri, siamo limitati alla nostra stampa locale. C'è stata un'eco di quello che è accaduto in Italia tra ieri e l'altro ieri rispetto alla situazione russa?
Ma sì, certamente è una situazione che è stata ripresa dai media russi, soprattutto dai canali Telegram legati al... essenzialmente legati al Cremlino o canali a propaganda che hanno notato questa situazione, però non mi pare che sia stato dato un incredibile risalto alla vicenda, come normalmente, devo dire, non viene dato grande risalto alle vicende italiane in generale, anche perché diciamo che l'informazione russa è innanzitutto un'informazione molto... almeno parlando di quella dell'informazione non indipendente, anche perché quella indipendente non esiste praticamente, quindi se sono informazioni di propaganda, e sicuramente quando c'è un'uscita pro-russa, pro-putiniana di un politico occidentale, un politico europeo, viene ovviamente riferita con una certa soddisfazione. Però è anche un'informazione appunto molto molto concentrata sulle vicende interne russe. Quindi sì, se ne è parlato, non è stata certamente la notizia del giorno.
Ecco, il senso però di questa dichiarazione, a cosa è assimilabile? Chi è che presenta una situazione dell'invasione dell'Ucraina in maniera così putiniana? Voci ufficiali, non so, nemmeno gli stati più... che manifestano più simpatia verso la Russia sono mai espressi in maniera così diretta. In fondo è un uomo di pace, avrebbe mandato le truppe una settimanella a rovesciare il governo, a metterci delle brave persone, ma mannaggia, questi hanno fatto resistenza. Non mi sembra che ci sia nessuno, a meno che probabilmente, che ne so, punte diciamo con un filo putinismo così esasperato, che abbia mai espresso posizioni in maniera così rettilinea e così allineata.
Ma su questo non c'è dubbio, anche io faccio fatica, cioè nemmeno Alexander Lukashenko è così sfacciato anche nel manipolare la realtà, perché molti leader putiniani, per esempio Viktor Orban, fino ad oggi danno ragione a Putin su una serie di motivi. Per esempio dicono che bisogna cancellare le sanzioni, non abbracciano così in toto una narrativa putiniana, anzi andando oltre. Poi devo dire, con questo tocco molto berlusconiano di riuscire a trasformare qualunque racconto in una sorta di barzelletta, cioè
come se fosse normale che uno Stato invadesse un altro Stato per rovesciare il governo e metterci altre persone. Sembra una cosa normalissima. Se tutto fosse durato una settimana sarebbe stata una cosa tollerabile. Sembra un po' singolare come dichiarazione.
Beh, ma anche quando aveva detto qualche giorno fa che insomma che i russi volevano soltanto togliere Zelensky e mettere delle persone per bene, cioè ogni volta, ma questo è uno stile tipico di Silvio Berlusconi, cioè non è che è la prima volta che ci abbiamo a che fare, di raccontare qualunque vicenda come non si capisce se una barzelletta, un litigio condominiale, è lo stile del personaggio. D'altra parte è l'uomo che in una conferenza stampa congiunta con Putin aveva mimato il gesto di una pistola puntata contro una giornalista già anni fa, quando non avevi nemmeno la scusante dell'età per le sue uscite, cioè, non è che appunto non sapessimo.
Sì, che aveva osato chiedere a Putin se si era separato, e lei si è anche messa a piangere perché Berlusconi ha fatto il segno del mitra, Putin l'ha guardato, ha fatto sì, questa, sapendo com'è la situazione, si è messa a piangere, dice adesso che mi succede. Non era proprio una cosa così scherzosa in quel clima, secondo me.
Ma infatti uno come Putin non fa segni del mitra, cioè appunto semmai ammazza i giornalisti, ma non si scherza su, cioè come dire, non, Silvio Berlusconi non ha proprio il senso del tragico, no? O forse non ha il senso del ridicolo, al contrario, cioè questo è un po' sempre stato il suo problema, di non anche quando parlava di cose, lasciamo stare Putin, anche quando aveva parlato degli Stati Uniti, quando aveva detto che ha convinto Bush a fare questo o quell'altro, cioè, e le vicende con la Merkel, cioè, è proprio il suo modo di comunicare, il suo
comunque
modo,
è
il
una modo sua di segreta. È una sua segreta e abbastanza confessata ambizione, lo diceva anche durante la campagna elettorale, dicendo: una signora mi ha chiamato, mi ha detto, dice, quanto sarebbe bello che lei facesse la paciere. Lui vorrebbe passare alla storia come l'uomo che riesce a ricomporre la crisi in Ucraina. Poi non si sa come, perché è un po' difficile ricomporla ponendosi in una posizione così estrema per una delle parti in causa, mi sembra veramente singolare. Volevo sentire adesso Luigi Di Gregorio. Invece Luigi Di Gregorio, vediamolo dal punto di vista della situazione interna, poi con Anna Zafesova vedremo cosa sta accadendo lì in quel fronte, capiremo che proprio non è il momento di scherzare. Tu che ti sei fatta di queste intercettazioni, dichiarazioni, lanci, pizzini? Tanto nessuno saprà mai la verità e nessuno potrà mai dirla. Dal tuo punto di vista, che idea ti sei maturato? Perché mi sembra che adesso buttare un sasso in uno stagno, ma è dir poco un sasso in uno stagno, è creare dei problemi grossi a un governo che sembrava che avesse tutte le carte in regola per partire subito in maniera col più ampio consenso.
Sì, no, abbiamo visto varie interpretazioni, alcune più benevole, alcune più malevole, però probabilmente la più centrata è quella per cui colui che ha fondato il centrodestra, colui che ne è sempre stato il kingmaker, l'artefice principale, oggi si ritrova a giocare un ruolo subalterno, diciamo da miglior attore non protagonista, per citare la terminologia cinematografica, e questa cosa non rientra nell'ipotesi di Berlusconi, non solo del Berlusconi politico, ma proprio del Berlusconi persona, cioè è sempre stato protagonista, no, in ogni campo delle sue attività. Il problema però, e quello veramente non me lo spiego, è che questo atteggiamento in realtà sta danneggiando solo se stesso e il suo partito, cioè questo che spiazza oggettivamente gli osservatori, no? E questa mancanza, se vuoi, di lucidità strategica, che non è da lui storicamente parlando. Insomma, Giorgia Meloni è stata all'opposizione 10 anni, da quando ha fondato Fratelli d'Italia, tenendo fede a una sola promessa: governerò solo col centrodestra e solo quando i cittadini ci daranno la maggioranza. Quindi, a differenza di Forza Italia e anche della Lega, negli anni ha detto di no a Letta, ha detto di no a Conte, ha detto di no a Draghi, e ora quella maggioranza c'è. Quindi chi viene penalizzato in termini di consenso da questa operazione di logoramento, addirittura di sabotaggio? Per me solo Forza Italia, che infatti sta già perdendo consenso nei sondaggi, mentre continua a crescere Fratelli d'Italia. Quindi capisco, diciamo, questo voler per forza stare al centro della scena, solo che in questo caso stare al centro della scena è controproducente per lui, e questo che è spiazzante effettivamente.
Potrebbe essere, come dicevamo ieri con degli ascoltatori, una condizione, dice, benissimo, allora muoio a Sansone e tutti i filistei, non ho quello che voglio, non sono soddisfatto, mi sono sentito anche umiliato, anche messo in secondo piano, trattato come il vecchietto ormai inutile, adesso vi faccio vedere chi sono io e comincio a mandarvi, a darvi delle sassate. È un po', ti ricordi il Cossiga picconatore degli ultimi tempi? Sembrano un po' delle dichiarazioni del genere, solo che allora il gioco era molto, molto meno rischioso, oggi è molto rischioso. Secondo te, come se ne uscirà da questa vicenda? Che la vedo abbastanza nell'imbarazzo generale, perché sì, si può fare un governo, ma con dei ministri che in qualche maniera rispondono a una persona che dice queste cose, può smentirle quanto vuole, ma pesano come macigni.
Certo, no, intanto Giorgia Meloni ha dichiarato che non tratterà più con Berlusconi, quindi a questo punto la lista la farà lei, se quella lista va bene a Mattarella si procede, e a quel punto...
Ma questo cosa significa?
Bene...
Che Forza Italia non è più parte del governo, cioè non hanno voce in capitolo?
No, Forza Italia è parte del governo, ovviamente c'è una casella in discussione, credo a questo punto è quella degli italiani agli esteri, vediamo come finirà. Dopodiché, se non dovesse andare bene a Berlusconi questa lista, lo scopriremo a quel punto, come dire, tipo l'all-in nel poker, direttamente nelle aule di Camera e Senato al voto di fiducia. Ma lì, è questo che non capisco, qualora Berlusconi dicesse ai suoi di rompere il patto e di non votare la fiducia, secondo me vedremmo la fine di Forza Italia in tempo reale, perché sono convinto che la maggior parte dei parlamentari in quel caso voterebbero la fiducia e quindi sarebbero ormai fuori dal partito.
A quel punto avviene il regicidio, o se no alla fine la vedo un po' difficile come situazione poi da risolvere in maniera, diciamo, ancora pacifica. Ci fermiamo un istante, informazione della borsa, poi riprendiamo.
Melog.
Allora, 800240024, ricordo che oggi ho due ospiti per cercare di capire cosa stia accadendo in Italia e il rimbalzo di quello che sta accadendo in Italia, cosa sta accadendo nel fronte più vicino a noi di preoccupazione, che è appunto quello sta accadendo attorno all'invasione dell'Ucraina. Ho con me Anna Zafesova, che è una giornalista esperta proprio in questioni russe, e Luigi Di Gregorio, che si occupa di comunicazione pubblica. Termino con Luigi Di Gregorio, la cosa l'abbiamo lasciato sospeso, poi riprenderò con Anna, che ho una domanda interessante. Comincio a prepararti, Anna, voglio sapere chi sono gli altri quattro migliori amici di Putin, visto che il primo dei cinque è stato proclamato Berlusconi, sapere chi sono gli altri quattro. Tanto pensaci un istante. Luigi, volevo fare una domanda a te, visto che sono due anni almeno che ti sto dicendo di rimettere mano alla tua tesi sulla demopatia. Finora tutti colpiti da demopatia sono persone la cui stella, il cui astro si è consumato per errori, diciamo, che hanno fatto nei confronti del consenso esasperato che avevano, che finisce subito. Ma quello di Berlusconi mi sembra un atto veramente di Karakiri a questo punto. Un'altra questione, oltre a quella che tu hai già detto, ti rendi conto? Giorgia Meloni, che era in assoluto la persona più all'opposizione dell'opposizione, in questo momento è colei che ha in mano la posizione istituzionale, in questo momento è la persona che più difende le posizioni, diciamo, del governo, di cui si è sempre messa l'opposizione, per paradosso ha trasformato in una persona iperistituzionale Giorgia Meloni prima ancora che le fosse conferito l'incarico di governo. Quindi ha compiuto un doppio karakiri, praticamente, se il suo problema era essere in qualche maniera alle sudditanze di un'altra forza politica e forse soprattutto di una donna. Anche questo non va sottostimato, questo aspetto.
Sì, c'è una totale trasformazione dei ruoli, no? In teoria Forza Italia doveva essere la forza più moderata, più europeista, più atlantista, eccetera, invece si sta rivelando in questo momento anche in qualche modo la più populista, perché c'è chi sostiene anche che Berlusconi si stia posizionando su un pezzo di opinione pubblica che la pensa come lui, che ritiene che le bollette siano impazzite per la guerra, per le sanzioni, e che quindi prima si chiude il conflitto meglio è. Il problema è che, ripeto, non farebbe neanche in tempo a capitalizzare eventualmente questo posizionamento, perché il rischio è che lui, che si è sempre lamentato dei partitini, no? Ricordiamoci di Casini, di Follini, di Fini, insomma degli alleati minoritari di governo, e che ha sempre definito traditori coloro che per qualche ragione siano alla coalizione, ora rischia di essere in qualche modo il più grande traditore della storia del centrodestra che lui stesso ha fondato, che è veramente una nemesi storica micidiale, sarebbe anche in qualche modo.
Ma tu come te la spieghi, però? È un uomo che alla fine anche tutte le sue scelte apparentemente più estroverse, irrituali, sono rivelate per lui vincenti. In questo caso il qui prodest dove sta? Che gliene viene lui se non una vendetta senile nei confronti dei giovani che hanno osato metterlo con le spalle al muro, non lo so, o lo metti in una posizione subordinata rispetto alla sua indiscutibile leadership mondiale a questo punto?
No, ma infatti fatico a spiegarmelo proprio per questo, cioè la scarsa lucidità di cui parlavo prima in lui è inspiegabile. Cioè Berlusconi, anche quando sembrava improvvisare qualcosa o tirare fuori dal cilindro qualcosa all'ultimo momento, era sempre studiato, era sempre monitorato in anticipo, era sempre, come dire, figlio di monitoraggio dell'opinione pubblica, quindi di sondaggi, un riposizionamento sempre studiato. Se in questo caso l'idea è appunto è riposizionarsi su questo tipo di su questo pezzo di opinione pubblica, secondo me banalmente non regge, perché intanto rischi appunto di passare come traditore, come colui che intralcia, diciamo, quello che finalmente è il governo di centrodestra, e quindi non fa in tempo, appunto, ripeto, neanche a capitalizzare. Mi sembra un errore grave, ma non trovo una spiegazione logica.
Cioè, immagino lo stato d'animo di persone che finalmente si trovano a poter governare dopo anni di opposizione, dopo saliscendi vari. C'hanno tutto così a un palmo di mano per una cosa così totalmente irrazionale, immotivata, un fuoco amico. Adesso si trovano nuovamente a rischio, perché c'è anche questo rischio di elezioni anticipate addirittura, perché se non si riesce a fare il governo sono elezioni anticipate, facendo un grande favore, perché questa volta farà cappotto totale Giorgia Meloni sicuramente, o perlomeno creando anche il rischio che magari si riorganizzano e capiscono le forze di centrosinistra, e forse meglio che magari si mettono insieme, si alleano, quindi si rigiocano tutte le carte di nuovo. È molto molto difficile. Allora, Anna Zafesova, hai riflettuto perché secondo te ha detto i cinque migliori amici? Perché questo numero? Tu oggi scrivi un pezzo che dimostra che in realtà gli amici di Putin in questo momento sono i primi a farsela sotto, perché quando le cose vanno male i primi a farne le spese sono proprio i fedelissimi, che l'hanno ben consigliato, si prendono le loro responsabilità.
Ma allora, se parliamo di, immagino, dei cinque amici internazionali, perché dentro la Russia Putin non ha amici, ha dei sudditi, ma francamente anche qua non mi viene in mente molto. È vero che Silvio Berlusconi ha un concorrente che si chiama Alexander Lukashenko, che ha più volte detto a Putin che lui è l'unico suo amico, quindi altro che classifiche di cinque amici. Lukashenko va oltre e dice a Putin che senza di lui non c'è nessun altro, però diciamo che probabilmente ciascuno di loro nel loro immaginario ha
allora facciamo uno sforzo, altri tre ne vengono fuori, perché lui non dice le cose a caso, se ha detto cinque, lui ha in mente cinque persone. Mettiamo per scontato per lui Lukashenko è il numero due, visto che lui è sempre il numero uno. Gli altri tre chi potrebbero essere secondo te?
Ma non lo so, io francamente non so nemmeno quanto, cioè Berlusconi di nuovo ragiona sempre in termini di amici, perché vuole essere amico delle persone. Cioè, ricordiamoci quando aveva detto che aveva fatto finire lui la guerra fredda, che in quel momento era già finita da diversi anni, parlando con l'amico Vladimir e con l'amico George Bush. Cioè, e anche questa è una costante del personaggio Berlusconi, che tutto si fa in amicizia, la politica non è un lavoro o un dovere o una cosa seria politica. Appunto, arriva Silvio, parla con George, parla con Vladimir, dice: ma George, perché sei così triste? Vi ricordate tutto quel racconto di quello che poi è diventato
anche
l'accordo?
O anche Mr. Obama, quando quando la regina Elisabetta dice sta zitto, dice Mr. Obama, chiama il presidente degli Stati Uniti durante una riunione, c'erano tutti i leader del mondo possibile, lo chiama Mr. Obama, come si chiamasse, ne so, un signore per strada, e si saluta così. E questa. Senti, rispetto invece proprio all'aspetto caratteriale, in questo momento, per come si sta comportando Putin, vediamo se riusciamo a capire un po', non ha nulla a che fare con questa sorta di studiata ritualità berlusconiana. Sì, saranno anche amici, sarà anche il suo migliore amico, ma mi sembrano totalmente diversi nella gestione del loro potere.
Ma loro sono totalmente diversi e lo sono sempre stati. Ma infatti è vero che Vladimir Putin ha sempre avuto nei confronti di Berlusconi un rispetto, tant'è vero che anche rispetto alle altri politici italiani che si erano proposti come i nuovi migliori amici di Putin in Italia, come Matteo Salvini, il Cremlino era stato prudente, secondo me anche per motivi di lealtà nei confronti di Silvio Berlusconi. Putin l'ha frequentato anche quando non era
Salvini non c'ha le ville, non c'ha i lettoni, non c'è fuochi artificiali, non c'ha il vulcano, lì c'è una frequentazione anche, diciamo, su un piano diverso, no?
Ma sicuramente, ma c'è anche il fatto che comunque diciamo che il modo di fare di Salvini tra le felpe, tutto agli occhi di un personaggio come Putin e di una tradizione anche di immagine politica istituzionale come quella russa, non è una persona seria. Cioè, in Russia un politico non si mette le magliette si fanno mettere alla claque, ma un leader le magliette non se le mette. Quindi sicuramente non è stato pesato e trovato leggero, su questo non c'è alcun dubbio, però in effetti si tratta di due personaggi molto diversi, se vogliamo anche caratterialmente, per il modo, per l'approccio alla politica, per l'approccio alla comunicazione, per qualunque cosa, cioè Putin, Silvio è un estroverso, Putin è un introverso che centellina molto le sue apparizioni, le sue frasi, che costruisce la sua immagine anche a partire da un mistero, presentarsi come leader supremo, appunto un po' ieratico. Quindi è tutto molto, molto diverso. E quello che li ha accomunati, secondo me, almeno all'inizio, tantissimo, era che entrambi si sentivano un po' esclusi, diciamo, dai salotti bene della politica internazionale. Quindi, secondo me, si sono trovati moltissimo anche su questo. Ciascuno dava all'altro quella legittimazione che mancava.
Allora, ci fermiamo un attimo per le notizie del traffico e poi alla fine vorrei che entrambi gli ospiti, così hanno un minuto per riflettere, mi dicessero qual è la loro maggior preoccupazione rispetto a, diciamo, il perimetro del loro osservatorio. Anna rispetto alla situazione attorno all'Ucraina e Luigi preoccupato. Poi nessuno si preoccupa in questo caso, nessuno muore, nessuno si fa male, tutto più si rifanno le elezioni e ci saranno altre persone o le stesse persone che andranno al posto di queste. Però in questo momento, come vede lui la situazione, lo sviluppo? Che mi sembra tutto o si risolve entro questo fine settimana, o se no rischia veramente di cambiare completamente l'ottica, quella che era, diciamo, il cammino di costituzione di questo nuovo governo. Ci fermiamo un istante.
Melog
800 24 0024. Innanzitutto ringrazio le persone che mi hanno messo in onda: Carlo Salvatore, Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma, e riprendo con i miei due ospiti a cui avevo fatto una domanda. Luigi Di Gregorio, in questo momento tu come vedi la situazione rispetto a quello che viene da lontano, lontano manco tanto, diciamo, dal territorio che si sta allargando, dai confini stanno allargando il conflitto, e quello che in questo momento si sta dibattendo in Italia? Immagino che ci saranno riunioni, telefonate, incontri, via dicendo, per come arginare questo momento di crisi. È vero che tutto si risolve entro, diciamo, entro lunedì, o se no rischia di prendere una deriva abbastanza complicata?
No, per forza si deve risolvere entro lunedì. Io credo ancora che quella fine ingloriosa che ho citato prima, Berlusconi non la possa e non la voglia fare. Quindi alla fine
ma come ne esce, scusa? Ma come fa a uscirne vincitore in questo momento?
No, non ne esce vincitore, però, come dire, si adegua per evitare di uscire ancora più perdente. Anche perché, ragioniamo un attimo sui numeri. Alla Camera la maggioranza, come è noto, è di 201 seggi. Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati ne hanno già 192 e Forza Italia ha 45 deputati. Bastano banalmente 9 di quei 45 deputati, e non è escluso affatto che, qualora non Berlusconi volesse rompere, questo accadesse, no? Forse anche più di 9. Al Senato è un po' più complicato, su 18 ne servirebbero circa la metà, però insomma rischia davvero di far, come dire, fallire in due giorni il suo partito, il suo prodotto politico e in qualche modo anche la sua storia in una maniera appunto assolutamente ingloriosa. Io credo in un recupero di lucidità, certo ovviamente ingoiando un rospo che per lui è evidentemente pesante, però insomma metto sul piatto della bilancia le due ipotesi. Sinceramente mi aspetto che questo non accada, che quindi questo governo parta, probabilmente nella prima fase, che è una fase che sappiamo essere molto critica per il paese, proprio per la tenuta del sistema paese. Mi aspetto anche un atteggiamento, diciamo, non particolarmente recalcitrante, e poi quando usciremo dal tunnel della crisi energetica, della stagflazione, eccetera, poi si vedrà. Però io mi aspetto ancora un rientro nei ranghi, faticoso, ma lo deve fare proprio nel suo interesse.
Cioè, lo vedremo. Allora, invece, Anna Zafesova, rispetto proprio alle ultime notizie, innanzitutto, cosa significa questa sorta di legge marziale che è entrata, che è stata imposta, mi sembra, da ieri, cambia qualcosa sia nella situazione interna sia nei possibili, diciamo, le possibili parti potrebbero rientrare nel conflitto, quindi creando ancora più preoccupazione mentre noi stiamo pensando a Berlusconi che rientri nei ranghi?
Ma la legge marziale che è stata proclamata nei territori occupati, nei territori ucraini occupati dai russi, più le varie allerte, sono state introdotte tutta una serie di terminologie nuove, se allerte medie, allerte basse, eccetera, che sostanzialmente introducono degli elementi di legge marziale anche nella Russia in quanto tale, e da un lato è un passo abbastanza logico e inevitabile in quella che sta diventando sempre meno, per anche agli occhi dei russi, sempre meno l'operazione militare speciale, sempre più una guerra che coinvolge tutti, e quindi con la mobilitazione, eccetera. Diciamo che potremmo vederla come anche un modo per
di portare il cane fuori, però è ora che porti il cagnolino fuori, sta abbaiando.
Perché c'è stato un citofono e con.
No, ma non ti preoccupare.
La rivolta canina. Dicevo che è anche un modo per probabilmente rafforzare il controllo sulla situazione interna, perché c'è molto scontento. Ci sono state delle proteste e ci possono essere. Ci possono essere delle proteste latenti, diciamo, potenziali, e quindi sicuramente uno degli obiettivi di Putin è quello di rafforzare ulteriormente un controllo già ferreo sulla società russa.
Detto questo, non c'è anche un pericolo, a parte, diciamo, di escalation di tensione all'interno della Russia, poi alla fine sa gestire lui, anche di altri stati limitrofi che in questo momento si rischia che possano in qualche maniera entrare non più velatamente a far parte di quello che sta accadendo, del conflitto in generale. Comincia l'Iran a rivendicare che i suoi droni sono i migliori del mondo e quindi è giusto che li abbiano usati. In Bielorussia pure si sta muovendo qualcosa. Secondo te si rischia un'escalation da questo punto di vista?
Ma l'escalation la stiamo rischiando in continuazione, anche perché Putin, diciamo che la marcia indietro proprio non gli è stata montata, cioè è un sistema politico, quello putiniano, che non capisce il compromesso, non capisce la marcia indietro, perché la paura di un leader come Putin, che ha basato tutto il suo potere sul fatto di essere il leader forte, quello che non deve chiedere mai, quello che si guadagna la sua legittimità essendo il più forte, il più terribile, il vincitore, quindi fare marcia indietro significa immediatamente scoprirsi la schiena rispetto ai propri seguaci. Quindi sicuramente Putin ha scommesso su un'escalation e scommetterà ancora su un'escalation, per la quale non ha gli strumenti, non ha le risorse. Da qui il coinvolgimento dell'Iran, dei droni iraniani, da qui le pressioni verso l'altro suo migliore amico Alexander Lukashenko per entrare in guerra in prima persona e non soltanto come alleato. Sì, sicuramente, sì, così come sicuramente c'è il rischio e rimane il rischio di un'escalation
Certo, arsenali, e poi ne parleremo anche dell'escalation dal punto di vista bellico, ma non oggi. Due persone che abbiamo analizzato, uno non farà mai retromarcia, l'altro sarà costretto a fare retromarcia. Vedremo gli sviluppi, ci sentiamo la prossima settimana su questo.